Buongiorno, consiglieri, consigliere. Prendere posto, grazie. Apro la seduta della Commissione Trebilancio di lunedì 4 novembre 2024, ore 14.30. Procedo con l'appello. Ahimè, presente. Alfonso, presente. Ariotti, assente. Barbieri, assente. Bertorello, assente. Bevilacqua, assente. Bonicioli, assente. Bruccoleri, assente. Bruzzone Filippo, assente. Bruzzone Rita, presente. Cavalleri, presente. Ceraudo, presente. Ceraudo. Costa, assente. Crucioli, presente. D'Angelo, presente. De Benedictis, presente. Dello Strologo, assente. Falcone, presente. Falteri, Delega Manara, presente. Gaggero, presente. Gandolfo, presente. Ghio, assente. Gozzi, assente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Notar Nicola, presente. Pandolfo, delega patrone, presente. Pasi, assente. Pellerano, assente. Russo, assente. Vacalebre, presente. Pilloni, presente. Veroli, assente. Villa, presente. Viscogliosi, assente. Bene, nel frattempo è arrivato l'assessore Maresca, presente. Allora, ci dovrebbe essere un'esperta del gruppo, la signora Erika Venturini, esperta del gruppo Lista Rosso Verde. Non è presente ancora. Bene. Ordine del giorno di oggi. Assegnazioni immobili comunali e valorizzazione degli stessi. Passo la parola all'assessore Maresca. Prego.
Grazie Presidente. Grazie consiglieri. La Commissione, come richiesto dal Consiglio, è convocata appunto per dare un trasparenza alla pubblica amministrazione, un ragguaglio, diciamo, sulle valorizzazioni degli immobili comunali, diciamo degli immobili più importanti, o per meglio dire delle associazioni che eseguiranno anche attività di tipo sociale, e non soltanto nel comune di Genova. Negli ultimi due anni abbiamo assegnato circa ogni anno 35 immobili, dai 30 ai 35 immobili comunali, come assegnazione ovviamente per la valorizzazione, ad associazioni senza scopo di lucro ovviamente. Come sapete, per l'assegnazione si segue un bando pubblico della durata di un mese, che può avvenire o per manifestazione di interesse di un'associazione che a quel punto appunto manifesta il suo interesse all'amministrazione pubblica di avere un determinato immobile per farci attività sociali e non soltanto, anche istituzionali. A quel punto il Comune di Genova poi inserisce il bando, che è obbligatorio, e a quel punto in circa un mese l'immobile attraverso un'apposita commissione viene assegnato. Devo dire che non abbiamo avuto in questi due anni particolari problemi o ricorsi sulle assegnazioni, è andato tutto abbastanza nella norma. Le associazioni fanno qualsiasi tipo di attività, soprattutto a supporto delle persone più svantaggiate. Ovviamente noi vi abbiamo mandato, credo che siano state mandate al Consiglio quelle che ritenevo io come assessore più importanti, però ce ne sono tante altre, magari sicuramente vi faremo avere anche tutto il resto, magari voi riterrete che invece alla prossima commissione saranno più importanti altre valorizzazioni rispetto a queste. Una delle più importanti secondo me è la dépendance di Villa Croce, che è di circa 356 metri quadrati, che è stata appunto assegnata all'associazione Rinascita Vita, che è una struttura riabilitativa per soggetti con delle lesioni cerebrali dovute agli incidenti. Credo che un immobile storico come la dépendance sia un bene che sia stato assegnato per questo, visto anche purtroppo le problematiche che hanno questi soggetti deboli, soprattutto le famiglie che non riescono magari a prendersene a cura in maniera ottimale. Poi ovviamente un altro immobile, Villa Rossi, è stata fatta una parte di Villa Rossi, è stata assegnata la parte in fondo, la parte diciamo iniziale, il primo piano a la Proloco, che insieme ai ragazzi che gestiscono l'altra parte organizzano anche degli eventi congiunti che erano già assegnatari e continuano a essere assegnatari. L'obiettivo però di Villa Rossi è quello di una valorizzazione dal punto di vista soprattutto architettonico, infatti con il vice sindaco Picciocchi ci siamo dati come obiettivo una valorizzazione entro l'anno, una messa a posto di determinate aree entro il 2025, la fine del 2025, questo credo che sia importante. Per quanto riguarda poi i beni, questi sono solo due esempi delle valorizzazioni, poi vabbè la Casa del Console, anche quello ai Parchi di Nervi, che è stata recuperata, io ho fatto un sopralluogo, è un immobile molto bello, è una struttura di supporto per persone disabili, devo dire che è stata un bando molto seguito, infatti ci sono state tante richieste, ha vinto poi alla fine questa associazione, sono andato a fare il sopralluogo e mi sembra che sia una cosa fatta bene, soprattutto all'interno dei Parchi di Nervi, che è un'area culturale importantissima anche in prospettiva di eventi per la città. Altri immobili poi ovviamente sono... Non li sto a elencare tutti perché sono molti, però mi ci tengo a precisare, sempre come sempre, gli immobili confiscati e la criminalità organizzata, che abbiamo fatto un sopralluogo poco tempo fa, uno di questi che non abbiamo visto perché era in Albaro e via Giambattista Vico, che è l'associazione Porto dei Piccoli, con la collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini. Credo che anche il Consiglio Comunale abbia dato un contributo, perché all'epoca tutti volevano per fare fini sociali quell'immobile, non per fini istituzionali. Alla fine ha vinto appunto il Porto dei Piccoli, che era da anni che chiedeva una sede a Genova per aiutare i bambini del Gaslini. E un altro immobile che l'abbiamo visto non completamente l'ultima commissione, quello in Piazza San Giorgio, sempre confiscato, dove ci sarà un'associazione che farà attività di tipo artistico, musicale, aperto alla cittadinanza, e ancora è stato assegnato, sono ancora in corso, diciamo, credo, dei piccoli lavori da parte dell'associazione, e anche questo è un esempio, credo, importante degli immobili consegnati. Ecco, dato che la commissione parla appunto di valorizzazioni, ritengo che le valorizzazioni poi più importanti sono quelle valorizzazioni che avranno un ampio respiro per la città. Faccio un esempio: il Tabarca, che è un immobile storico della città di Genova, è stato assegnato all'Accademia della Marina Mercantile. Credo che questo sia un segnale che quell'area della città, grazie alla valorizzazione di un immobile dove ci porta ragazzi, studenti e anche una parte di quello per il... come si dice, adesso mi sfugge la parola, però per dormire e per per viverci, credo che anche quello sia una parte importante, perché essendoci l'università vicino, l'accademia vicino, foresteria, ecco, scusate, l'accademia vicino e la parte della darsena del Porto Antico vicino possa essere un'area importante, quindi considero il Tabarca una valorizzazione importante, e come tante altre valorizzazioni di immobili più importanti, come ovviamente la ristrutturazione del percorso dei forti e immobili di pregio che dovranno essere ristrutturati anche a Ponente, tra cui Villa De Mari, Villa De Mari, dove adesso al momento ci sono dei lavori, perché sappiamo che molti di questi immobili sono soggetti dei fondi PINQUE, Piano Nazionale di Resilienza, che consentono alla città di Genova di poterli valorizzare per poi farne un uso importante per la città. Non ho parlato delle alienazioni, perché il nostro obiettivo prima di tutto è valorizzare gli immobili che sono fondamentali e importanti per la città. C'è anche una parte del piano delle alienazioni che si tratta di immobili che invece possono essere non di storici o culturali, che invece è più giusto che siano del comune, ma che possono invece essere utilizzati da soggetti terzi. Devo dire che c'è anche un piano da parte mia, avendo la delega anche al porto, di far confluire alcuni immobili, più che immobili, più alcune aree del porto verso la città. Lì c'è un'interlocuzione con l'autorità portuale e ovviamente su questo è un continuo aggiornamento in attesa degli sviluppi anche del piano regolatore portuale, perché poi noi abbiamo approvato il documento di pianificazione strategica, dove ci sono quelle aree di interazione porto-città che possono essere aree sia di interesse comunale che di interesse portuale, oppure solo di interesse o comunale e portuale. Ecco, in quelle aree lì vorremmo poi magari fare in una prossima commissione una panoramica, magari una commissione porto, una panoramica su quelle aree. Ecco, io per avere dei dettagli precisi su altri immobili a disposizione, lo ringrazio, il direttore Chirico, che potrà fornirvi elementi più tecnici, più strutturali anche su altri immobili. Ovviamente tutto in una logica di valorizzazione delle aree della città. Infatti la darsena in questo momento per me come assessore è una delle aree più importanti, perché deve essere sfruttata anche dal punto di vista giovanile, di eventi, vicino all'università, quindi se una parte, diciamo, della movida del centro storico arriva anche in darsena, grazie alla valorizzazione della darsena, ritengo che sia stato fatto in questi anni un buon lavoro. Questo non esclude tutte quelle aree cittadine e tutti quegli immobili cittadini che sono in corso, le cui immobili sono in corso di valorizzazione, soprattutto nella zona di San Pier d'Arena, dove abbiamo visto che ci sono, mi sembra, 10 immobili valorizzati dai piani nazionali di resilienza e PINQUA, tra cui i Voltini di via Buranello e via dicendo, e alcuni immobili nell'area del Ponente. Ovviamente ce ne sono tanti, Villa Pallavicini e Rivarolo me ne vengono in mente moltissimi, però credo che con tutti gli immobili che abbiamo e stiamo valorizzando si possa chiedere al direttore Chirico e soprattutto fare anche altre commissioni di aggiornamento sugli immobili. Questa è solo una breve panoramica della commissione, grazie. Sono a disposizione per qualsiasi domanda.
Grazie Assessore Maresca. Intanto sono arrivati il consigliere Bevilacqua e Costa e le consigliere Ghio e Viscogliosi. Propongo all'Aula di chiudere l'Assemblea alle 16.30. E adesso vedo prenotato, io come ultimo termine pensavo. La consigliera Alfonso, prego consigliera.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio l'assessore Maresca, vedo che ha un problema di mal di denti. Va bene. Come Maresca sa, il discorso del patrimonio pubblico è un tema che a me sta a cuore, che l'ho sollecitato più volte. C'è da dire due cose. Io avevo bisogno appunto di alcune informazioni, ma volevo anche dire una cosa. Io almeno 6 mesi fa ho fatto una richiesta di una commissione che faceva riferimento a questo piano delle alienazioni data 8 febbraio 2018. E ho chiesto inutilmente di sapere a che punto eravamo, però ho fatto una interpellanza, risposta da scritta, però nessuno mi ha mai risposto. E quindi questo prendo l'occasione oggi per dire che vorrei sapere questo piano, come vedete ce li ho qua tutti, compreso lo stadio, per cui ci sono tutti, stadio compreso, 3 milioni di euro ed extra, per cui saperne qualcosa di più, se magari vogliamo fare una commissione ad hoc su questo, sarebbe il caso. Chiedo 2 o 3 informazioni molto precise su questo. Devo precisare però, come abbiamo già detto anche con altri colleghi, che siamo rimasti un po' perplessi dal fatto che nel materiale che è stato dato e messo a disponibilità della Commissione ci fosse solo il titolo. Cioè, nel senso che avremmo voluto sapere qualcosa di più dei progetti. E faccio un riferimento specifico alla questione della dépendance di Villa Croce. La dépendance di Villa Croce, francamente, non sapevo che fosse stata messa a, non so se altri colleghi lo sapevano, che fosse stata messa a disposizione di realtà sociali e tutto quanto, benissimo che lo sia stato, ma siccome su Villa Croce, sul suo destino ci sono molte incertezze di capire se continuerà a ospitare il Museo di Arte Contemporanea o farà altro, perché anche le statue sembra che vadano altrove, mi chiedevo su un discorso generale di utilizzo di Villa Croce. Altra questione, per esempio per quello che riguarda la Casa del Console nei parchi di Nervi, anche questa non mi è chiaro messa dove sia messa. Su quello che riguarda invece il Tabarca, cosa che invece ho presente, vorrei sapere a che punto sono gli affidamenti alla Fondazione Accademia della Marina Mercantile FIAM, a che punto sono gli affidamenti, quali sono gli impegni finanziari in merito e quindi anche che tempistiche questo possa avere. Ultima cosa, sempre relativa alla Darsena, e invece quali altri spazi disponibili restano ancora in Darsena, perché mi risulta che ci sia ancora qualcosa dietro al Metelino e anche perché è una storia antica, era ancora molto collegata a tutto il discorso di Ponte Parodi. Ponte Parodi non fa parte certamente di questo, perché è un'area poi in concessione con tutte le sue difficoltà. Mi chiedo quanti sono ancora gli spazi pubblici, le disponibilità pubbliche del comune che si vogliano mettere a gara, in che condizioni sono e se si preferisca metterle a gara per utilizzo da parte di APS o altre realtà, oppure se, come era stato stabilito nel 2018, queste strutture, queste aree, questi edifici e tutto il resto potessero essere messi invece in vendita. Cioè, tutta questa cosa, diciamo che abbiamo avuto solo alcuni titoli, ma francamente è un po' poco. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Maresca, prego.
Allora, chiedo scusa se non abbiamo risposto come direzione, forse mi si è sfuggita all'interpellanza scritta, ogni tanto purtroppo sfuggono, e gli facciamo avere tutto, anche se volete una commissione consigliare sul piano delle alienazioni come previsto dal Consiglio Comunale. E comunque rispondo in maniera scritta assolutamente oltre alla commissione. Se qualsiasi cosa siamo assolutamente disponibili. Per quanto riguarda, ecco, è vero, Io ho messo soltanto alcuni immobili, ne ho messi una decina, che ritenevo quelli più, non di valore diciamo storico, culturale, ma sul valore delle associazioni. Quindi sarebbero circa una sessantina. Vi faccio avere a questa commissione tutto, ovviamente, quei 60-70 immobili, anzi forse di più se ci mettiamo quelli confiscati, quindi saranno, si arriverà quasi a un centinaio di immobili valorizzati in questi 2 anni, cioè valorizzati, assegnati e in corso di valorizzazione in questi anni. Faccio avere assolutamente i documenti in modo tale che nelle prossime commissioni si possa essere pronti anche sul resto. Colgo appunto la domanda della consigliera Alfonso per rispondere sulla dépendance di Villa Croce. Ecco, la dépendance di Villa Croce, essendo in una posizione diversa rispetto, leggermente diversa a Villa Croce, ovviamente poi saranno la parte di Villa Croce ovviamente avrà sempre una parte di tipo culturale, e io ritengo che sia fondamentale mantenere Villa Croce come immobile di tipo culturale, ospitando mostre e altro. È ovvio, è necessario recuperare e rivalorizzare quell'immobile, perché credo che sia un polo soprattutto per l'arte contemporanea molto importante per la città, e quindi anche dal punto di vista patrimoniale sarà sempre un immobile adibito a quello. Ovviamente non sarà mai un immobile Villa Croce che sarà assegnato a privati o ad altri, perché riteniamo molto troppo importante per la città di Genova, e quindi vogliamo che sia accentrato al comune di Genova per i cittadini genovesi. Sulla casa del console invece un immobile più piccolo, e sono circa, mi sembra, 200 metri quadrati, mi sembra 200 metri quadrati, 290 anzi, scusate, ecco, la casa del console io l'ho vista, è un immobile che si presta molto bello dal punto di vista esterno, quindi non con necessità diciamo di lavori esterni, ma più che altro interni, quindi è stato fatto un affidamento con, poi il direttore Chirico magari mi correggerà, però anche con l'obiettivo di una valorizzazione dell'associazione che ha affidataria di lavori interni. Quindi noi spesso cosa facciamo? Assegniamo gli immobili attraverso anche dei canoni scomputati che vanno a compensarsi con lavori supplementari che poi vanno a fare le associazioni all'interno. Ovviamente tutto questo deve essere tarato sul valore del bene, sul valore della concessione, che è un valore diverso dal valore del bene, ma va tarato secondo standard che la direzione patrimonio segue, secondo i dettami dell'Agenzia delle Entrate. Quindi spesso ci troviamo, come ha detto lei, con immobili che devono essere valorizzate, e spesso le stesse associazioni ci chiedono appunto uno scomputo poi del canone per valorizzarli per dei lavori. Per i lavori di straordinaria, ecco, per i lavori però di straordinaria amministrazione, come quelli che dovranno essere fatti su Villa Rossi, è chiaro che noi non possiamo andare a chiedere alle associazioni di farsi loro carico di questi lavori, ma dovrà farsi carico i lavori pubblici del Comune di Genova. Ecco, per quei lavori che sono di straordinaria amministrazione ci pensa la parte centrale. Per quanto riguarda gli affidamenti del Tabarca, il Tabarca è stato dato in concessione, mi sembra, un mese fa circa, quindi con una concessione firmata anche con una preventiva delibera di giunta. Sappiamo che per gli enti tipo università, accademia, comunque che hanno una connotazione pubblica, non è prevista una gara. L'università, per esempio, è in concessione di diversi immobili del comune che sono stati assegnati negli anni, si parla dai sindaci Sansa, Perico, Vincenzi all'Università di Genova, e continuano. L'Accademia ha la stessa connotazione, abbiamo fatto delle analisi giuridiche ovviamente, e l'Accademia quindi si è resa disponibile, grazie anche a dei fondi che la stessa Accademia era riuscita a percepire, che mi sembra montassero a 5 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture, per creare un centro tecnologico del mare con una sorta di con due o tre sale dove c'erano dei delle tecnologie per gli studenti molto importanti, quindi qui lì si è andato incontro anche a un interesse nazionale di l'Accademia si sposterà, perché da Albaro, adesso la sede dell'Accademia è in Albaro, la sede dell'Accademia di Albaro però è di proprietà della città metropolitana. C'è in corso un'interlocuzione con Città Metropolitana per capire, perché per noi è importante, quel bene nel momento in cui l'Accademia si sposterà, che fine farà. Ecco, su quel bene ci si può assolutamente lavorare, perché ritengo molto importante e strategico per un'area abbastanza centrale della città. Per quanto riguarda il Metellino, anche lì è stato oggetto di fondi del Piano Nazionale di Resilienza. Il Metellino è un immobile che dovrà comunque far parte di quella visione culturale, giovanile e associativa dell'area della Darsena. Riteniamo quell'area, quindi diciamo, andare in quella direzione lì. Il Metellino credo che avrà più o meno gli stessi tempi, forse prima, del Tabarca per quanto riguarda la realizzazione 2026, che sono i tempi finali di realizzazione e anche di scadenza del Piano Nazionale di Resilienza. Quindi entro il 2026 questi due immobili saranno consegnati. E poi obiettivamente su altri spazi legati alla Darsena, noi siamo anche proprietari del Comune di Genova e nel patrimonio del Comune di Genova la parte appunto degli approdi delle barche. Anche su quello ce ne sono da fare dei ragionamenti importanti, perché spesso ci troviamo con delle aree vuote e invece vorremmo colmarle con attività che vanno, sia che vadano sul sociale, magari sono state fatte da parte di alcune associazioni delle attività per anche i disabili e per categorie svantaggiate, quindi quell'area va comunque strutturata e pensata in modo che possa essere anche un'area marina adibita a quelle attività. Io resto a disposizione per altre.
Allora, nel frattempo è arrivato il consigliere Ariotti e cedo la parola al consigliere Patrone, prego.
Partiamo dalle cose che ritengo offensive. Ritengo offensivo in primo luogo come l'assessore Maresca ha risposto alla collega Alfonso, cioè dire che alla sua interrogazione non si è data risposta, perché insomma ogni tanto capita. E quindi ci sono 6 mesi di ritardo nel corrispondere a un diritto di una consigliera senza esercitare il proprio dovere, lo ritengo estremamente grave. Evidentemente si fa leva sul fatto che non esistano sanzioni di sorta per chi non si attenga a quello che è lo scopo precipuo del suo mandato e ai doveri di assessorato. Lo dico perché io, per avere contezza di quanti soldi abbiamo speso pubblici sul waterfront, ho aspettato 6 mesi, ma almeno l'assessore Picciocchi non mi prendeva in giro. Cioè, mi faceva capire che lui mi avrebbe risposto, insomma, quando le acque sarebbero un po' calmate. Lo ritenevo gravissimo, ma arrivare e dire alla collega Alfonso che l'assessore al patrimonio, su una richiesta sul piano dell'alienazione del patrimonio, non ha risposto per 6 mesi perché gli è sfuggito, lo ritengo drammatico. Così come ritengo drammatico questo foglietto. Valorizzazioni più importanti. Ma cosa significa? Valorizzazioni più importanti non significa nulla, è una valutazione. Cioè, io avrei voluto venire qua oggi, nel migliore, diciamo, dei mondi possibili, e avere a disposizione del materiale con un censimento degli immobili non occupati, inutilizzati, vuoti del comune, capire quali sono le procedure in corso e capire nelle assegnazioni quando sono avvenute, due date, qualche procedura. Non c'è niente. Non c'è niente in questo foglio. A parte che è una questo è un tecnicismo, lo aggiungo, è una commissione 3 secca, senza però nessun tipo di impegno, di spesa, nessun tipo di scostamento di bilancio, in cui è però presente l'assessore al patrimonio e non l'assessore al bilancio. Quindi una doppia stranezza. Ma questi sono temi sostanziali, nel senso che questa è una commissione che purtroppo risulta inutile su un tema estremamente importante, e mi dispiace dirlo anche perché io leggo i giornali, almeno da quando faccio un po' questo mestiere, condiviso con gli altri colleghi, e oggi ho nel principale quotidiano locale trovato 2 pagine dedicate a interventi di trasformazione urbana, anche interessanti, c'era l'NBIC, c'è Ponte Parodi, il titolo è Tempi più lunghi per allestire il maxi parcheggio, quindi si andrà ancora ancora più avanti nei tempi, e poi c'è il tema del restyling dell'Andrea Doria, lievita la spesa per Tursi, altri 1,9 milioni di euro per ampliare gli impianti. Insomma, importanti interventi del comune sotto il profilo non dell'alienazione, non dell'utilizzo, diciamo, delle associazioni, ma dell'utilizzo del patrimonio comunale. Tra l'altro, qua abbiamo un collega che oggi è assente, che è il presidente, l'Andrea Doria, e quindi sarebbe stato anche interessante prima o poi parlarne del tema che ci sia un aumento dell'investimento da parte del comune su quest'opera. Picciocchi dice sui giornali: faremo un mutuo. Mi interesserebbe capire precisamente perché, per come, con quali scopi. Tutto questo per dire che, assessore, io vorrei fare una commissione che serva a qualcosa su questi temi. Quindi le chiedo di prendersi l'impegno. Ha dato le risposte alle sollecitazioni puntuali che ha fatto la collega Alfonso, ma per fare un ragionamento di sistema le chiedo l'impegno di riconvocare nel breve una commissione in cui ci sia un censimento del patrimonio comunale inutilizzato, un censimento del patrimonio comunale vuoto, uno stato delle procedure in corso, e possiamo come aula discutere di come revitalizzare, rigenerare e utilizzare al meglio, anche dandolo in gestione attraverso bandi pubblici trasparenti, il patrimonio abitativo del comune e non solo, altrimenti è tutto inutile.
Consigliere Ariotti, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, tanto bene rivederci in questa seduta dopo alcuni mesi. Le richieste sono molteplici per quanto concerne il patrimonio. Io appunto parlo di locali di gestione del patrimonio, ed è giusto sottolineare anche il recupero da parte di questa amministrazione comunale, sia nel ciclo amministrativo odierno sia quello scorso, di diversi, per non dire molti, locali che erano in disuso e che sono stati messi a disposizione per le varie associazioni, comitati eccetera. Recentemente abbiamo effettuato una commissione in loco nel centro storico proprio per vedere e visionare i locali confiscati alla mafia, che sono stati appunto destinati a varie associazioni che svolgono oltretutto un'attività di scopo sociale. E questo è importante ribadirlo, perché altrimenti sembra che non sia stato fatto assolutamente nulla. Però sono ancora diversi i comitati e le varie associazioni che non hanno ancora una sede fisica. Sicuramente non ovunque abbiamo in città la disponibilità di locali del civico patrimonio, e lì è necessario seguire richiesta per richiesta, appunto, chi si affaccia verso i nostri uffici e effettua una richiesta proprio per un tentativo di trovare una sede fisica. Inoltre non tutti i locali sono di destinazione associativa, sono di gestione al patrimonio a livello centrale, ma molti di questi sono di gestione municipale. La collega Alfonso ha accennato anche allo stadio, e questo è un altro argomento che magari non si riferisce alla commissione di oggi, però è sicuramente importante, di attualità, e che coinvolge molte persone che comunque sono interessate, i tifosi, ma non solo, ecco, anche per chi abita attorno all'area dello stadio a Marassi. Sia io sia il collega Bevilacqua nei mesi scorsi avevamo presentato dei documenti proprio per questo progetto. Sarebbe opportuno approfondire su questo tema. Abbiamo visto anche recentemente delle immagini in alcuni articoli di giornale che hanno spaventato in un po' i tifosi, permettetemi questa parola, per quelle immagini che mostrano uno stadio con una mega tettoia che sembra un po', qualcuno l'ha definita, una cappa della cucina. Ecco, questo sicuramente, queste sono decisioni da prendere, sicuramente che deve fare l'assessorato competente, i vari assessorati, e un passaggio magari, ovviamente non solo in giunta, ma anche a livello di consiglio comunale, commissione consigliare, appena avremo appunto un qualcosa di veramente concreto. Guardiamo anche il lato estetico, il lato pratico e la vivibilità sia nel presente che per il futuro di questo impianto, che comunque è fondamentale non solo per le nostre squadre, ma appunto per la città, per chi ci abita attorno e per tutti i tifosi che ogni domenica, ormai parlare di domenica si parla di passato, visto che diversi giorni della settimana si recano allo stadio. Ecco, un'altra questione inerente a questo impianto, tanti chiedono la capienza, che non venga ridotta troppo, perché in effetti quest'anno abbiamo visto la poca capienza dello stadio per le tifoserie, perché hanno fatto, soprattutto quella del Genoa, molti abbonati in Serie A, e in alcune, in effetti, mancano i posti popolari, si chiedono più posti popolari. Poi, questa è una cosa che io porto qui in sede di commissione, e sicuramente saprete, però è giusto anche dirlo. Si parla sempre dei bagni, che hanno avuto anche un recente restyling, poi la gente sicuramente dovrebbe essere anche un po' più civile, e la tribuna superiore, che era stata cambiata totalmente e destinata ai giornalisti. Ecco, queste sono le richieste principali. Poi vado a chiudere, e invece chiedo per un portale accessibile per i cittadini, per i comitati, eccetera, dove poter consultare i locali e i terreni liberi messi a disposizione del patrimonio, perché appunto diversi cittadini ci fanno sempre queste richieste, ed è giusto anche poter avere un servizio, e se non sbaglio era in preparazione, proprio per dare informazioni in merito. Grazie.
Consigliere Lograsso, prego.
Grazie Presidente. Beh, sarebbe stato utile avere un pochettino anche le cifre che noi spendiamo per la valorizzazione di questi immobili, per capire quanto spendiamo noi e a chi li diamo. Io ho sempre pensato che l'assegnazione degli immobili del Comune data ad associazioni ben venga. Mi stupisco perché si dia solamente l'assegnazione in base ai requisiti di ogni associazione e non si fa invece in base a un progetto. Cioè io ti assegno questo, tu mi presenti un progetto, io te l'assegno. Perché quale potrebbe essere l'utilità di avere un progetto per l'assegnazione? Faccio per ipotesi, vedo la casa del console e leggo struttura di supporto per persone disabili, residenziale, laboratori, sport, sostegno e accoglienza. Cioè, questi qui devono pagare una retta? Gli viene dato gratuito? Gli viene dato con una retta calmierata, già patteggiata col comune, io te l'assegno se tu invece di prendere 500 euro per l'assegnazione e l'aiuto alle famiglie, tu lo fai con 300 euro. Questo è il ruolo che noi dovremmo fare per dare un maggior supporto alle persone che ne hanno bisogno, che sono malati, che sono disagiati, eccetera, eccetera. Perché darlo solamente in base ai requisiti, poi ogni associazione ci può fare il progetto che vuole e si può fare le rette che vuole. Invece il compito per il Comune dovrebbe essere di calmierare anche le tariffe che ci sono in giro, perché vedo un altro punto che mi viene in mente: riqualificazione dell'area mediante lo svolgimento di attività di somministrazione, voglio capire cosa significa, unita all'organizzazione di eventi e attività con oneri manutentivi solamente del parco. Ora, questi qui se presentano un progetto dove fanno somministrazione, che tipo di somministrazione fanno? Solamente ludica sportiva? E in più, le tariffe, sono tariffe calmierate o sono tariffe commerciali? Perché il nostro ruolo deve essere quello di dare un appoggio alla nostra società e magari cercare di far pagare di meno di quello che potrebbe prendere un privato, perché vedo che certe associazioni con i privati non è che si distinguono, cioè si riescano a distinguere troppo sulle tariffe che poi mettono in campo. Questa era una domanda che mi sono sempre posto e sarebbe utile e opportuno forse farlo. Grazie.
Consigliere D'Angelo, prego.
Sì, grazie Presidente, ma come il collega Patrone sono un po' perplesso sull'impostazione di questa commissione, questo perché ovviamente sin dal titolo, diciamo così, che ci è stato consegnato rispetto all'oggetto della discussione, si è in qualche modo in realtà concentrati su pochi elementi con ancor meno dettagli rispetto alla progettualità che sta accompagnando queste valorizzazioni da parte del Comune di Genova. Quindi vorrei capire innanzitutto qual è l'oggetto reale di questa commissione. Prima ovviamente il collega Ariotti giustamente segnalava, una modalità che ha questa amministrazione nel fare valorizzazione dei, del patrimonio pubblico, cioè la vendita a privati. Quindi penso che una delle prime cose che noi dovremmo sapere è, rispetto a tutti quei beni immobili che erano indicati nel DUP rispetto a la volontà dell'amministrazione entro la fine di questo anno di arrivare a un'alienazione, che fine hanno fatto. Quindi ad esempio penso all'ostello della gioventù di Via Costanzi, cioè dove il comune voleva valorizzare tramite alienazione, se ci sono eventualmente in qualche maniera ripensamenti, in alcuni casi auspicabili, se ci sono evoluzioni, se ci sono stati impegni presi o valutazioni ulteriori che l'aula magari non conosce. In seconda battuta c'è il tema ovviamente che ha avanzato il collega Ariotti dello stadio, ma in realtà in senso più ampio e lato, cioè tutte le strutture sportive attualmente di proprietà del comune di Genova, sia quelle in gestione esterna, sia quelle che in qualche modo oggi non hanno devono essere oggetto di un'attenzione maggiore. Quindi se è questa la sede, o se ci sarà un'ulteriore commissione per affrontare questo tema delle strutture sportive del comune di Genova, penso ad esempio alla piscina di Voltri che in qualche maniera penso sia stata inaugurata 15 volte, ma diciamo che inaugurazione non corrisponde a inizio di fruibilità per la cittadinanza, quindi capire rispetto a alcune strutture sportive cosa si sta facendo, quali sono le evoluzioni eccetera. Oltre ad aggiungere, se si parla ancora di strutture, se c'è la possibilità di parlare anche di strutture sportive, se c'è qualche novità rispetto alla piscina che doveva essere collocata a Campostano, poi in realtà tolta dai progetti del territorio nerviese per essere spostata nel territorio di Quinto, quindi sapere se c'è una eventuale evoluzione di quella progettualità oppure se ci sono delle novità o meno. In ultima istanza, rispetto a il quadro che ci viene consegnato, raccogliamo ovviamente gli elementi positivi rispetto a l'utilizzo dei diversi immobili. Chiederei un dettaglio maggiore rispetto a società del terzo settore che hanno avuto l'utilizzo degli immobili del comune, e con anche un dettaglio rispetto alla modalità che c'è stata rispetto all'assegnazione. Essendo lei anche assessore al porto, come ha fatto il collega Patrone leggendo l'articolo di giornale che riguardava invece il vice sindaco pro tempore sindaco Picciocchi, sapere dell'Enebic se ci sono novità. È stato citato il Tabarca, che è a pochi metri di distanza, ma la vicenda dell'Enebic sta assumendo dei caratteri un po' di continuità nella sua dimensione grottesca. Ecco, non è una novità la difficoltà nel trovare una soluzione per quel tipo di immobile, ma essendo che anche qui qualche anno addietro c'era stata consegnata una progettualità, un privato e una prospettiva, capire a che punto siamo realmente. Grazie.
Consigliera Lodi, prego.
Grazie Presidente, ma io volevo introdurre, fare alcune domande, perché noi ci stiamo avvicinando anche al tema del bilancio preventivo. Nel bilancio preventivo solitamente compaiono una serie di ordini del giorno impegnative relative ad alcune questioni, lo citava prima il collega, rispetto per esempio all'ex ostello della gioventù, che io mi ricordo c'era ancora il consigliere Baroni delegato, che doveva essere venduto, poi non venduto, poi rivenduto, poi stravenduto, col progetto delle associazioni nel frattempo era già venduto e era notizia di qualche settimana, mese fa ormai, che era venduto per fare un ostello da un privato che lasciava, alla fine è sempre lì. Allora, poi cosa succede? Si va a bilancio preventivo e si cominciano a fare impegnativi dicendo si impegna a non vendere, poi vengono approvati e poi non si sa nulla. Ora le chiedevo, assessore, se però è un po' sua intenzione riuscire a mettere un po' d'ordine su questa materia, che ha secondo me due livelli di interesse, uno il municipale e uno il più comunale in senso ampio. Recentemente mi è successo di trovare in alcune situazioni in cui c'è stato da parte dei municipi, perché ad oggi le assegnazioni, stiamo parlando dei locali, delle sedi, è data a diciamo direttamente ai municipi il patrimonio diciamo disponibile affinché ci siano dei bandi, vedisi un ultimo che è stato fatto per esempio della casetta del Righi dal municipio Centro Est, e quindi lì abbiamo un ampio margine di locali che o sono stati dati da anni per esempio ad associazioni, ma non è stata più fatta la verifica dell'utilizzo, e quindi volevo anche un po' capire rispetto a questo tipo di situazione se l'assessorato sta compiendo verifiche, a che punto sono, quanti immobili ha verificato, perché mi ricordo che l'anno scorso eravamo rimasti che proprio nella diciamo mosaico complessivo con l'aiuto dei municipi che hanno in dettaglio gli elenchi si poteva capire, perché a volte ci sono associazioni che magari per mille motivi, tra l'altro il Covid è stato uno degli elementi più devastanti per il mondo associazionistico, hanno lasciato la loro attività, magari simbolicamente esistono ancora, ma magari la sede non è meno usata, e allora in questo mosaico di realtà volevo capire, per esempio recentemente quella su Terrighi è stata una delle tante espressioni della necessità di mettere in fila le cose, perché c'era da una parte una rete di associazioni che non c'era più, nel frattempo chi era il caporete ha disdetto, allora dicendo il caporete tutti sono andati dietro di lui che invece erano lì a fare attività, insomma a volte nel volontariato si possono creare situazioni anche complesse proprio perché volontariato è volontariato, quindi magari nel giro di 2 o 3 anni le situazioni cambiano, ed è stato uno sconvolgimento che però poi devo dire insomma il municipio ha ricollocato attraverso però il demanio il patrimonio comunale con un bando municipale, è riuscito diciamo a ricomporre, a regolarizzare la situazione. Allora, un po' capire, visto che oggi devo dire anch'io sono rimasta un po' delusa, ma che faccio delle domande perché magari si può riuscire ad avere anche delle risposte, che se c'è una situazione di anagrafe, ma soprattutto anche di verifica, di controllo, se i locali del comune ci sono usati o non sono usati. Tenendo conto che poi sappiamo che esistono dei canoni molto particolari, agevolati, però è anche vero che per esempio mi è nota alcune situazioni in cui per esempio i canoni non vengono versati in ragione dei lavori fatti, e allora poi una volta che come dire questi lavori sono fatti bisognerebbe capire se poi la sede è utilizzata, cioè insomma volevo un po' capire bene, ma perché non tanto per penalizzare volontariato ma anche proprio per aiutarlo, perché secondo me il comune facendo questo tipo di analisi un po' dettagliata potrebbe anche intercettare delle situazioni che vanno aiutate, vanno magari minimamente sostenute in altro modo. Altra questione, e quindi in questo senso vorrei che a bilancio preventivo si arrivasse magari immaginando, perché ci sono poi le spese straordinarie, le manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, ci sono quelle a carico del comune, per esempio le calderine di solito sono a carico del comune, cioè ci sono tutta una serie di interventi che il comune dovrebbe fare sul proprio diciamo patrimonio, quindi capire anche rispetto a bilancio preventivo se c'è un'azione di monitoraggio, di prevenzione, di attenzione rispetto a questo, anche per poi non farla come ordine del giorno, ma magari partire da questo presupposto. E in seconda battuta, sicuramente ci sono le grandi questioni del, diciamo, del patrimonio comunale più ampio, a partire dagli impianti sportivi fino ad arrivare alle situazioni sempre annose lasciate lì. Diciamo che l'ostello di origine, su questo volevo capire, ecco, magari la faccio direttamente la domanda, ma questo ex ostello di origine, l'assessore Picciocchi, è vero che ha trovato l'acquirente, che se lo compra tutto meno la parte? No, perché bisogna anche un po' andare un po', perché ci sono delle storie, delle narrazioni che non si sa più che cosa siano, no? E allora uno dice, no, ma è una storia urbana, una narrazione urbana che gira, e va bene, però seriamente, se visto che poi non è che fa tutto a capo assessore Picciocchi, anche se poi adesso ricominciamo alla solfa dell'assessore, candidato, vice sindaco, in tempore, pectore, come vogliamo dire, però ecco, volevo capire su questa specifica situazione a che punto siamo. E poi capire rispetto agli investimenti, anche qui rispetto al bilancio preventivo, che tipo di investimenti, che tipo di, in effetti io questa domanda non l'ho mai posta ed ero interessata a porla, se c'è un capitolo di spesa sul bilancio preventivo dove vengono messi in campo quelle che sono, anche per esempio per gli impianti sportivi, le spese che dipende dal tipo di convenzione, però per esempio mi pare che la manutenzione ordinaria sia a carico di solito del gestore, la manutenzione straordinaria in teoria a carico del comune. Ah, se c'è, poi ci sono alcune convenzioni che sono diverse per motivi, perché magari il gestore prende i soldi dal comune e quindi deve farle tutte e due, però se c'è invece una ricognizione anche anno per anno dove voi poi dite, vabbè, facendo anche in base alle richieste che vi vengono fatte, come dire, costituite una sorta di budget che poi possa essere pronto per a quanto ammonterà per il 2025 o quanto aumentato per il 2024. Grazie.
Consigliere Falcone, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Io non sono per niente perplesso di questa commissione, anzi la ringrazio nuovamente perché al di là di tutto quello che la gente si aspetta, comunque è stato oggetto, diciamo, di critica con toni che si sono lamentati dell'offensività, diciamo, delle sue parole, però ne hanno usate altrettanto ancora più offensive. Però detto questo, ecco, io volevo fare alcune domande perché al di là del fatto che siamo andati nella scorsa, diciamo, commissione, abbiamo un po' visto una serie di locali, ci siamo resi conto di tante necessità sul territorio. Ecco, volevo un attimino capire Da dove nasce la distinzione, per esempio, tra immobili di competenza del comune e competenza del municipio, perché tante volte, come dire, sappiamo che un immobile magari è del comune, però il bando lo deve fare il municipio, quindi cercare di entrare un più su questi tecnicismi. Poi io mi ricordo quando ho fatto il consigliere al municipio Centro-Est che c'era un elenco diciamo di locali, sicuramente sono passati 20 anni, quindi sicuramente quell'elenco sarà stato aggiornato, integrato e così via, però se c'è un ufficio, cioè un'unica regia dove appunto si possa, qualcuno prima di me lo aveva accennato, costituire una specie di banca dati in maniera che sia cioè di diretta consultazione. Poi la consigliera Lodi ha posto, diciamo, anche un'osservazione, secondo me, diciamo, meriterebbe un approfondimento, quando dice non è stata fatta la verifica dell'utilizzo. Ora, su questo è un mio pensiero, però penso che già se un'associazione è in regola coi pagamenti, quello potrebbe essere un metodo per andare a vedere l'utilizzo, o ci sono altri metodi su cui, diciamo, ci si basa. Per quanto riguarda i canoni abbattuti, non abbattuti, con le varie percentuali, volevo un attimino capire se ci sono criticità, nel senso che ci sono associazioni che sono indietro di tante rate, e quindi cosa si pensa di fare in un discorso del genere. E poi come dire, un ulteriore cenno sul fatto della scelta, quindi noi vorrei capire, facciamo un bando con le caratteristiche, diciamo, in base all'oggetto da assegnare o in base a quelle che sono state le richieste un po' avute nel tempo? Per adesso mi fermo, mi riservo qualche minuto per intervenire dopo, grazie.
Allora, recepite le richieste dell'Aula e in accordo con l'assessore Maresca comunico che la seduta della Commissione 3 avente come oggetto piano di assegnazione, di valorizzazione, di alienazione degli immobili comunali è stata fissata per lunedì 18 novembre alle ore 9.30. Ora passo la parola a dottor Chirico, prego.
Grazie, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io volevo solo puntualizzare dal punto di vista tecnico l'assegnazione degli immobili. Come viene fatta l'assegnazione degli immobili? L'assegnazione degli immobili viene fatta mediante due strade. Una, la manifestazione di interesse, due, il bando vero e proprio. Capita spesso, allora ripeto, noi abbiamo, mi preme dirlo, abbiamo tante richieste, però gli immobili non sono tanti e disponibili. Nel momento in cui pubblichiamo un bando, il bando, soprattutto a livello associativo, ha dei requisiti di assegnazione, quindi vengono dati dei punteggi in base all'associazione, ma soprattutto in base al progetto sociale, e qui rispondo al consigliere. Cos'è il progetto sociale? Il progetto sociale è quel progetto, è la restituzione alla città di una socialità, quindi banalizzo ma mi scuso, per esempio, che ne so, le lezioni ai bambini, le lezioni per soggetti più fragili, cioè quello, il ritorno sociale alla città. Quindi la commissione, col presidente e i due componenti della commissione, valuta, legge, io tante volte sono stato presidente di commissione, si valutano attentamente le relazioni tecniche che ogni associazione ci riporta. Quindi a seconda di quella che è la restituzione sociale alla città, perché poi un immobile di patrimonio pubblico e soprattutto quegli immobili ad uso sociale non hanno l'intento di lucrare, cioè non vogliamo lucrare sull'immobile, vogliamo che questo immobile sia messo a disposizione di un'associazione che dia un ritorno sociale alla città. Quindi è questo che facciamo. Quindi una commissione valuta proprio il progetto. E poi vengono dati degli altri punteggi sul grado di utilizzo, sul grado di quanti sono i soggetti iscritti all'associazione, la storia, quello che ha già fatto sul territorio, insomma tutta una serie di cose che hanno un ritorno sociale. Quindi mi preme dire che sono aggiudicati così, infatti poi i canoni calcolati sono canoni ad usi associativi, quindi sono canoni molto bassi. Poi per quanto riguarda lo scomputo dei canoni, quindi 50%, 70%, 90%, viene indetta poi una commissione ad hoc che valuta anch'esso, insomma, il progetto sociale e quello dell'associazione che poi ha vinto. Quindi mi preme dire come vengono aggiudicati questi beni. E noi tra l'altro negli ultimi anni, da quando ci sono io, da quando c'è l'assessore Maresca, abbiamo recuperato tanti immobili in disuso, cioè abbiamo recuperato tanti immobili, abbiamo affidato a tante associazioni che le hanno prese anche in condizioni non bellissime, cioè non in condizioni da darci il bianco e appenderci un quadro, ma con lavori da fare. Quindi io mi ritengo soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, soprattutto perché, ripeto, mettiamo a disposizione degli immobili ad uso associativo, ad associazioni che ne hanno bisogno, che hanno bisogno di sedi e che poi danno un ritorno sociale alla città. Poi, qual era l'altro? Le rispondo sul canone, perché lei aveva fatto l'esempio dei Giardini d'Ercari. Il Giardini d'Ercari è un immobile commerciale, però, quindi non è un immobile ad uso associativo. Quindi noi delle volte distinguiamo tra immobili ad uso associativo e immobili commerciali. Quindi chi ne fa uso per la propria attività commerciale, sia esso un bar, sia esso un negozio, sia esso qualsiasi attività commerciale, il canone viene calcolato sulla base di parametri commerciali e naturalmente non ha diritto a nessuno scomputo, perché su questo immobile ci guadagna e ne fa la sua attività. Grazie, sono a disposizione eventualmente per altre domande.
Consigliere Lograsso, prego.
Sì, volevo precisare, sapevo già che quando vengono assegnati i locali vengono assegnati per uso associativo. Il problema è che, questa è una mia impressione personale, che le associazioni che fanno un uso associativo è un uso associativo a livello generale, quando io gli do l'assegnazione. Quando invece io penso che essere un'istituzione pubblica te lo do come uso associativo, io devo capire anche se in quel progetto l'uso associativo significa anche riduzione delle tariffe. Faccio per ipotesi, se io faccio un asilo privatamente, faccio 500 euro di RAT, se io ti do un locale pubblico come uso associativo, che ci può essere inserito anche questa questione commerciale, tu mi devi presentare un progetto che deve essere, che vada a battere un pochettino la retta, cioè questo è il mio ruolo, quello di dare un uso associativo al territorio dove poi il territorio ne beneficia, anche in questione di tariffe, perché se no così non riesco a capire io la differenza tra un uso commerciale e un uso associativo. Era questa la domanda che volevo specificare meglio. Capisco che quando si fanno i bandi si fanno in base ai requisiti dell'associazione, cioè significa dire che hanno tutti i requisiti giusti come un'azienda. Ecco. Il problema è che noi dobbiamo traguardare invece quel sistema, perché se vogliamo fare un uso associativo e vogliamo dare i nostri immobili sul territorio, dobbiamo far sì che i cittadini ci guadagnano qualcosa, se no l'uso associativo rimane nell'aria. Grazie.
Consigliera Lodi, prego.
Grazie Presidente, volevo capire se poteva avere un po' le risposte alle mie domande, a parte l'aggiornamento della Commissione, almeno capire, insomma, io ho fatto un po' di domande, tra cui anche quella dell'ex ostello, ma anche sul tema del bilancio preventivo, cioè insomma almeno capire se o aspetto i conti, o ci vediamo a novembre, insomma, perché a novembre siamo già in pieno, per la data che mi ha detto, siamo già in pieno bilancio preventivo in teoria, quindi volevo capire un po' meglio le domande che ho fatto, Presidente, grazie.
Consigliera Bruzzone Rita, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore e Direttore Chirico. Ma avrei alcune domande, però parto da una premessa. Credo che ci sia un po' di confusione, nel senso che va fatta una chiara distinzione, perché mi sembra da alcuni interventi che forse non sia perfettamente chiaro, tra quelli che sono gli immobili di patrimonio pubblico che vengono dati per scopi sociali rispetto a quelli che invece vengono dati per scopi non sociali. Il collega ha fatto l'esempio di un asilo nido. Un asilo nido privato non ha uno scopo sociale perché c'è uno scopo di lucro, mentre gli enti di terzo settore sono enti le cui finalità non sono a scopo di lucro. Scusatemi se faccio questa precisazione, ma perché secondo me la confusione, e non voglio salire in cattedra, sia molto chiaro, però credo che debba essere fondamentale. Perché quando un ente di terzo settore partecipa a un bando o ad una manifestazione di interesse prima, che il comune fa, può solo presentare un progetto, non può solo, cioè deve assolutamente presentare un progetto, lo so perché sono stata pertanto presidente di un ente di terzo settore e so cosa significa, cioè io devo giustificare e promuovere quello che sarà il progetto di restituzione, come diceva giustamente il direttore prima, rispetto alla città, cioè a quello che mi viene dato con un abbattimento di canone notevole, perché oggettivamente un ente di terzo settore non facendo scopo di lucro può solo reperire fondi quando a sua volta partecipa ad ulteriori bandi. Ecco, vorrei, perché forse creiamo un po' di confusione su quello. A questo proposito mi sono venute, poi dirò delle altre cose cercando di essere breve, e mi viene da porre una riflessione rispetto per esempio alla biblioteca Firpo. Ora qui non c'è l'assessore Picciocchi perché è una cosa su cui lui ha fatto un investimento notevole e lo dico perché quando io ero consigliera delegata in municipio ho seguito tutta questa partita. È un bene pubblico che era stato tolto peraltro dallo SBU perché dentro non c'erano operatori delle biblioteche ma volontari. Lì dentro si è fatto associazionismo, c'è un ente di terzo settore che in maniera volontaria ha tenuto aperto la biblioteca, ma ha fatto attività sociale in un quartiere che io chiamo, cioè il collega chiama Canò, è uguale, rispetto ad esigenze di famiglie che vivono in situazioni che sono al collasso, al limite della povertà. Ma poi l'ente di terzo settore che c'è dentro, quindi porto un esempio molto preciso che conosco molto bene, una parte di investimenti sul bene pubblico lo ha fatto a suo carico, perché e questa era una di quelle discussioni che sono state fatte prima del 2022, perché ero in municipio, su qual è il limite di spesa, cioè di ripristino dei locali di cui si deve far carico l'ente, scusatemi, l'associazione, perché è evidente che l'antincendio l'ha fatto il Comune di Genova, ma su questo anche perché ci devono essere peraltro dei criteri di sicurezza non indifferenti. Per cui, secondo me, bisognerebbe anche dare degli elementi molto chiari rispetto a chi entra, che vengono dati dai municipi, perché poi è vero, la maggior parte di questi locali ad uso associativo passano attraverso il municipio che fa dei bandi. Però io ho una domanda rispetto a Villa Rossi, se ho compreso bene. Su Villa Rossi è stato detto che una parte viene, al primo piano viene assegnato alla Proloco e c'è accanto un'associazione per fare eventi congiunti, se ho compreso bene. Ora, rispetto alle Proloco, su cui ci sarebbe da aprire una letteratura, però la Proloco, che sicuramente fa eventi di tipo cittadini, però spesso e volentieri la Proloco fa eventi in cui ha uno scopo di lucro. Quindi, sì, perché ci sono, le porto degli esempi precisi, se vuoi, ci sono Proloco che vanno a fare la sagra, non dico di che cosa, per cui ha un suo introito, che deriva dalla vendita di qualcosa, non deriva da un progetto o da un'attività che può essere, si vede che stimolo i colleghi, ma è uguale, parlo uguale, sono al microfono, però questa è una domanda che in molti ci poniamo, perché evidentemente no, la Proloco nasce per la promozione di tradizione, anzi poi di questi tempi funziona molto, ci vestiamo con gli abiti storici, però ci sono, fanno attività a scopo di lucro, in quel caso lì non fanno emissione di scontrini perché rimangono comunque in un regime, vabbè, ora non entro nello specifico, però per esempio in quel caso è stato fatto. Invece a Villa Rossi un collega, nella fattispecie il collega Pellerano, che mi spiace oggi non è in studio, scusate, non è in aula, lo confondo col mio lavoro e guardo l'assessore che ha mal di denti, aveva presentato, se posso essere d'aiuto, aveva presentato un ordine del giorno a bilancio che poi è stato ripreso quando abbiamo fatto la commissione su Fincantieri, presentato a bilancio e votato naturalmente, quindi approvato, in cui chiedeva che ci fosse un impegno da parte della pubblica amministrazione in accordo con Fincantieri per aprire invece dentro a quella struttura un asilo nido. Ora, prima, poi aveva modificato, io avevo fatto un emendamento non solo per i lavoratori di Fincantieri ma per tutti i sestresi. Ecco, per esempio, questo tipo di progetto che fine ha fatto? Cioè, è sempre in, come dire, in divenire o altrimenti poi parlo sopra quando parla lui, oppure è stato accantonato perché si sono fatte delle scelte diverse. E poi, in ultimo, perché invece io sono andata a vedere, c'è un elenco molto preciso, basta saper, come dire, muoversi un attimo, districarsi dentro al sito, però oggettivamente i beni sono tutti elencati, per municipio, per vie, per, insomma, eccetera, eccetera. Però ci sono, ho visto in diversi bandi di assegnazione sul demanio per posti barca. Ecco, questa non era sicuramente lo scopo associativo di cui parlavamo oggi, però ho visto, quella lì è un'altra partita, però è stato nominato lo stadio che di sociale, scusatemi, non ci vedo molto, anche se voglio dire che io non vado allo stadio, ma non mi sembra un'attività, però diciamo che possa portare dei voti, quindi parliamo anche dello stadio, ma non è, credo, questa la commissione. Così come rispetto ai beni confiscati alle mafie, perché credo che non basti fare una commissione in loco, ma c'è un tavolo aperto, ecco, su quella partita lì, mi farebbe, per esempio, mi viene in mente, ora non c'è il mio collega omonimo, il Libeccio Apegli, mi piacerebbe sapere, per esempio, a che punto siamo con il bando di assegnazione. Ecco, mi fermo qui, grazie.
Consigliere Ariotti, prego.
Grazie Presidente. Ecco, non so se mi è stata data risposta perché mi ero assentato momentaneamente ed ero alla toilette. Per quanto concerne il portale dove poter consultare locali e terreni a disposizione, che il patrimonio mette a disposizione alla cittadinanza e alle varie associazioni. Per quanto riguarda lo stadio, giustamente è stato detto che non è la commissione adatta per cui parlarne. Per quanto riguarda la collega, dico che chi abita nel quartiere può chiamarlo anche CEP, ma chi viene da fuori, chi magari ogni tanto viene da fuori, dovrebbe chiamarlo Canova. Comunque, sto scherzando ovviamente, si può dire in tutti e due i modi. Grazie.
Allora, passo la parola al dottor Chirico, prego.
C'è? Ecco, grazie. Ma rispondevo al consigliere Lo Grasso sulla questione delle tariffe. Allora, le tariffe calmierate, per esempio, da parte di un asilo, potrebbe essere uno dei requisiti della restituzione sociale alla città, quindi uno degli elementi per cui quell'associazione potrebbe essere scelta dalla commissione. Quindi, però, ripeto, poi bisogna fare sempre un distinguo tra gli immobili commerciali e gli immobili ad uso associativo. L'immobile commerciale è di per sé un immobile usato per lucrarci, l'associativo no. Rispondevo anche alla consigliera Lodi sul censimento degli immobili vuoti. Ce l'abbiamo naturalmente, poi se vuole posso metterlo a disposizione senza nessun problema. Poi... Non ricordo chi, ma aveva chiesto sulla morosità, su se pagano le associazioni. Naturalmente abbiamo la situazione sotto controllo e purtroppo capita che nel mucchio ci sia gente che non paghi. Quando non pagano vengono attivate tutte quelle procedure che facciamo d'ufficio, quindi un avvio, prima una lettera di diffida, poi un avvio del procedimento. E poi purtroppo se non riusciamo a recuperare la morosità, procediamo allo recupero dell'immobile e recupero forzoso delle somme. Poi mi sembra di non aver più domande a te. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Maresca, prego.
Ecco, grazie. Allora, sono state tantissime le domande. Quindi appunto in effetti sulla commissione non ho dato al Consiglio Comunale tutti gli elementi utili per poter parlare di tutte le alienazioni, basti pensare che noi gestiamo solo immobili non abitativi, perché non è la mia delega, 14.000 immobili, quindi obiettivamente la portata di questi documenti sono un plico molto importante. Ho adottato una strategia diversa, mettendo solo non i principali, ma quelli che ritenevo importanti, però la prossima, il 18, sicuramente ci saranno tutto il piano delle alienazioni, tutti i documenti, che ribadisco, come ha detto giustamente la consigliera Bruzzone, già si può vedere, è tutto pubblico, però capisco che non sono magari inseriti in maniera facilissima, visto che sono anche tantissimi, quindi sicuramente schematicamente il 18 avrete tutto il piano delle alienazioni, delle valorizzazioni. Per quanto riguarda, non voglio rientrare in polemiche, ma non è che forse ha capito male il consigliere, mi è sfuggito, non perché volontariamente mi fosse sfuggito, ma perché probabilmente ci sono state delle interferenze nella ricezione delle mail e purtroppo può capitare, ribadisco le mie scuse alla consigliera per la non risposta. Una cosa importante che ci tengo a precisare, i criteri esposti dal dottor Chirico per quanto riguarda le segnazioni e i bandi sono criteri che derivano obiettivamente dalla normativa nazionale. Ci sono dei comuni, se voi andate a vedere, che hanno preferito adottare un criterio più restrittivo e altri più estensivo. Io all'inizio di questo mandato sono andato a vedere comune per capire quale fosse il regolamento. Ritenevo che il regolamento migliore fosse quello meno meno stringente, quindi che aprisse di più alla normativa nazionale in modo tale da rifarci la normativa nazionale per quanto riguarda i bandi pubblici. Però per rispondere a alcune domande, Ostello della Gioventù è vero, è uno di quegli ostelli, è uno di quegli immobili che è inserito nel piano delle alienazioni, è uno di quegli immobili che noi abbiamo la volontà di alienare, non abbiamo ancora trovato le giuste coordinate, diciamo, tra domanda e offerta, anche perché noi dobbiamo stare a determinati valori a cui ci rifacciamo per l'Agenzia delle Entrate. Purtroppo non abbiamo ancora riscontrato il giusto valore. Spesso ci ritroviamo con delle offerte per degli immobili che sono troppo bassi e quindi non possiamo cedere, perché dobbiamo appunto rifarci. Quindi l'ostello della gioventù rimane nel piano delle alienazioni. Questo significa che noi inseriamo in un programma ben specifico la volontà politica, l'indirizzo politico di vendere certi immobili. Il piano delle alienazioni è un indirizzo politico di vendere determinati, di alienare, non di vendere, che sono di alienare determinati immobili. Poi starà ovviamente agli strumenti che abbiamo, al mercato, a tanti fattori che ci consentiranno o meno di arrivare a un piano delle alienazioni che riusciamo a soddisfare. Do una notizia che però è già uscita, siamo comunque nel 2025 in dirittura d'arrivo per l'alienazione di due immobili che noi vogliamo cedere da diverso tempo, che sono Villa Donghi e l'ex Ompi. Questi due immobili sono nel piano di alienazione, abbiamo in questo momento due trattative molto avviate con un soggetto pubblico, quindi Invimit, e questi due immobili ci consentono appunto di rivalorizzare attraverso un altro ente pubblico per sempre usi studentati e comunque residenze per la cittadinanza, quindi immobili ad uso comunque per la cittadinanza. Quindi siamo contenti di non dover dare, di non avere tanti anni che proviamo a venderli, entro il 2025 dovremo riuscirci, anzi a metà del 2025. Questi sono due immobili che dovrebbero andare a regime a breve. Per quanto riguarda sui municipi, ecco, noi quest'anno anche faremo una delibera, facciamo una delibera in cui assegniamo l'immobile ad uso comunale o immobili a uso municipale. Questo cosa significa? Che per determinate categorie di immobili che noi riteniamo più importanti e più a uso cittadino, se ne occupa direttamente il comune centralmente a fare il bando. Per immobili invece che obiettivamente sono più piccoli, di minor uso cittadino ma municipale, credo che sia giusto, come è sempre stato d'altronde, decentrare gli immobili e darli ad uso municipale. Ci tengo a dire che i municipi poi fanno il bando e il comune poi cosa fa? Il comune firma il contratto di assegnazione, quindi c'è questo meccanismo, che è un meccanismo comunque che negli anni ha sempre funzionato. Poi ovvio, su 14.000 immobili abbiamo delle problematiche. Sui controlli, la direzione dell'ingegner Chirico è una direzione che si occupa anche di fare ovviamente controlli. Noi in questi anni vi porteremo nella commissione del 18 tutti i controlli che abbiamo fatto. Questo ci tengo a precisarlo perché abbiamo riscontrato diverse problematiche su pagamenti di canone arretrati. Poi ovviamente se uno ha un debito col comune di Genova su un immobile di 3.000 euro che con buona volontà riesce a recuperarlo nel giro di pochi mesi, obiettivamente riusciamo poi non a togliergli la concessione. Ovvio che se invece il debito è sui 20, 20, 30, 40 mila euro, inizia a essere più complicato, perché poi si parla anche di norme che di danno erariale, nel senso se noi non ci confrontiamo su questo è un danno erariale. Una cosa a cui ci tengo particolarmente a dire, proprio per
andare di pari passo con la normativa nazionale, abbiamo anche modificato i criteri per le commissioni per l'abbattimento dei canoni. Una volta c'erano, se voi sapete, c'era il presidente di municipio, l'assessore di riferimento. Quest'anno non c'è né più il presidente di municipio né più l'assessore, perché riteniamo che l'abbattimento del canone deve stare sotto criteri precisi di specifici di determinate commissioni più tecniche e meno politiche. Ritengo che questo vada, secondo me, a tutto a vantaggio di una strumentalizzazione sempre minore poi di assegnazioni e associazioni. I presidenti di municipio, sia di destra che di sinistra, devo dire, sono stati d'accordo poi alla fine, dopo un po' di polemiche, obiettivamente, però erano tutti d'accordo, quindi questo mi sembra che sia stato fatto un piccolo passo avanti per rendere un po' più tecnica la commissione. E questo è importante, perché, come voi sapete, le associazioni senza scopo di lucro possono avere un abbattimento del canone fino al 90%. Sulle pro loco è importante fare un discorso, dato che l'attività delle pro loco è un'attività più borderline, è vero che è senza scopo di lucro perché nell'oggetto sociale è senza scopo di lucro, però noi abbiamo previsto che spesso per le pro loco l'abbattimento del canone non arrivi al 90%, ma arrivi al 50%. E quindi riteniamo che questo sia un criterio importante. Bisogna ovviamente renderlo poi attivo ogni volta che stipuliamo i contratti, dato che i contratti in genere durano 5 anni, in 5 anni ci sono ancora alcuni contratti vecchi che hanno un abbattimento ancora al 90, altri nuovi, quindi dobbiamo piano piano poi uniformare tutto. Per quanto riguarda l'NB, che obiettivamente stanno accelerando più che continuando i lavori interni, è di autorità di sistema portuale, come detto il consigliere D'Angelo. Per quanto riguarda gli immobili, gli impianti sportivi, noi come patrimonio diamo il supporto tecnico, sono gestiti dalla direzione sport con i bandi, quindi i bandi li fa sugli impianti sportivi la direzione sport, ovviamente come in un principio di collaborazione nella pubblica amministrazione, noi collaboriamo per qualsiasi necessità. Ovvio, io come assessore al patrimonio però ho l'idea di voler tenere sott'occhio, comunque al di là delle competenze sportive, tutti gli immobili, quindi il discorso stadio è un discorso diciamo di grande sensibilità, che credo possa essere poi affrontato in una commissione autonoma, perché è un valore soprattutto per le squadre cittadine. Per quanto riguarda la banca dati, ecco, noi la banca dati siamo a circa il 75% di trasmissione dei dati, quindi dei 14.000 immobili circa 75%, 80% è stato trasferito verso la banca dati. Noi la banca dati l'apriremo intorno a aprile-maggio del aprile, probabilmente, forse prima del 2025. Questo cosa significa? Che la maggioranza degli immobili finalmente saranno visibili in maniera digitale, in modo più semplice rispetto a quegli elenchi giganteschi che voi avete tutti sul sito sul sito del comune. Se voi andate trovate degli elenchi lunghissimi con metri quadri, però sono molto lunghi. Invece con la banca digitale voi potete andare a capire poi in maniera più precisa come sono messi gli immobili. Per quanto riguarda gli immobili per specificare meglio, gli immobili della direzione, faccio un esempio, cultura, sono gestiti dalla direzione cultura, quelli della direzione sport sono gestiti dalla direzione sport, poi sugli immobili associativi, ad uso associativo, piano delle allenazioni, invece li gestiamo noi. E ovviamente poi il consigliere delegato Vacalebre insieme al vice sindaco Picciocchi gestiscono invece gli immobili ad uso abitativo, e quindi noi collaboriamo, però abbiamo giustamente mansioni poi diverse. Mi guardo ancora, ecco sull'asilo nido, sull'asilo è un progetto che noi abbiamo provato a parlarne anche grazie al consigliere Pellerano con Fincantieri, per ora non si è realizzato. Secondo me, la mia visione è che sarebbe una cosa positiva anche per la delegazione avere un asilo in Villa Rossi, visto che ci sono anche tanti altri spazi, sono sicuro che lo potrebbe essere. Bisogna che Fincantieri possa, diciamo, in qualche modo darci una mano a realizzare questo, non tanto per il bilancio, ma più che altro proprio per un discorso, diciamo, progettuale. Cioè, se c'è un progetto di una grande azienda che vada anche in qualche modo a compensare la delegazione con delle attività come questa che possono servire, assolutamente siamo ancora aperti. Devo dire molto onestamente che per ora non è partito il progetto, e quindi ribadisco, io chiudo il mio intervento lo chiudo qui, ribadisco il 18 la mia volontà di darvi ovviamente tutti i documenti possibili sul piano delle alienazioni, sul piano anche delle acquisizioni e sugli immobili più importanti che abbiamo per delegazioni e sul piano dei controlli che stiamo effettuando. Voglio dire che l'anno comunque, il 2023-2024, abbiamo fatto quasi il record di assegnazione con circa 65 assegnazioni in due anni, quindi sono due anni comunque importanti. Se deve rispondere, no, vedo con questo chiuso.
Consigliere Ariotti, prego.
Brevemente, la banca dati sarà poi accessibile alla cittadinanza e a chi è interessato anche esternamente dal comune, giusto? Cioè le persone interessate, grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 Bilancio. Buona serata. Ricordo che c'è la conferenza dei presidenti.